gioiamo tutte le volte che sentiamo ogni singola preghiera di ringraziamento al nostro Dio perché ci ha liberato potentemente dalla morte eterna e soprattutto da quella separazione definitiva dal nostro Dio che sempre di più ogni giorno della nostra vita noi amiamo, apprezziamo e vogliamo condividere con Lui la nostra vita. È un qualcosa proprio che fa parte della natura di ogni credente, di quei caratteri che devono far parte di ogni credente. Sono quelle cose che ci devono distinguere in questi tempi di confusione, in queste feste così particolari, dove si nomina il Signore, ma si fa tutto l'opposto di quello che è scritto. Vogliamo aprire la parola del Signore a tal proposito? È una meditazione che abbiamo fatto in casa un po' di settimane fa che mi ha colpito, mi ha fatto porre delle domande inerenti proprio a questi aspetti religiosi e vedere come il Signore guida e sostiene il suo popolo. Nel libro dei Giudici al capitolo 17. Libro dei Giudici, capitolo 17. C'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: i 1100 siti d'argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunciato una maledizione e l'hai pronunciata in mia presenza, ecco, li ho io. Quel denaro l'avevo preso io. Sua madre disse: il Signore ti benedica, figlio mio. Egli restituì a sua madre i 1100 sicli d'argento e a sua madre disse: io consacro al Signore di mano mia questo argento a favore di mio figlio per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso e ora te la rendo. Quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita di metallo fuso, che fu messa in casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe una casa per gli idoli, fece un efod e degli idoli domestici e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Vi era un giovane di Betlemme di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era un levita e abitava in questo luogo. Quest'uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un luogo adatto dove stabilirsi e cammin facendo giunse nella regione montuosa di Efraim, nella casa di Mica. Mica gli chiese: da dove vieni? Quello rispose: sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto. Mica gli disse: rimani con me, sì per me, padre sacerdote, ti darò 10 sicli d'argento all'anno, un vestito completo e vitto. Il levita entrò e gli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò quel levita, il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa sua. Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote. È un passo particolare perché se leggiamo tutta la storia del libro dei giudici vediamo come si susseguono negli anni questi giudici mandati da Dio per liberare il popolo di Israele. Vediamo come, quando vi era la presenza di un giudice, il popolo camminava rettamente o comunque seguiva il Signore. Ad un certo punto del libro troviamo questo spaccato, una storia che è completamente diversa da tutto quello che è stato fino a quel momento il racconto e quello che il Signore ci lascia nel libro dei Giudici. Ed è interessante notare, vedere come il Signore focalizzi al centro di questo capitolo il versetto 6. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Mi ha colpito profondamente questo passo. Ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Sembra il riassunto in realtà di tutto quello che poi dal capitolo 17 in poi troviamo nel libro dei Giudici, perché questa storia non termina nel capitolo 17, ma addirittura continua. E quest'idolo fatto in questa casa continua ad essere motivo di discordia, continua ad essere motivo addirittura di guerra, e addirittura viene preso in possesso dalla tribù di Dan nel capitolo successivo 18 e 19. Addirittura ci viene rivelato fino a quando non è avvenuta la deportazione del popolo di Israele in Babilonia. È incredibile come un atteggiamento di una donna abbia poi cagionato delle conseguenze successive incredibili. Ma il problema nasce da questo aspetto qua. Quando noi facciamo ciò che ci pare e piace meglio, risponde sempre lo stesso versetto nella parte iniziale: non c'era re in Israele. Reputo che qui il Signore ci voglia dire che non c'era lui in Israele. Non c'era il Signore, il re dei re, nei cuori del popolo di Israele a quel tempo. E allora ognuno fa quel che gli pare e piace. Ma anche noi, cari nella grazia, dobbiamo essere consci di una cosa: se noi nel nostro cuore non abbiamo il nostro re, il Signore Gesù, che questa mattina abbiamo lodato, e mi è piaciuto il versetto iniziale letto da Franco, gridato a Dio con tutto il nostro cuore, ma perché sono grida di gioia, perché il Signore ci ha liberati, noi ora lo sappiamo. Noi viviamo un amore reale della persona di Gesù, non viviamo una fantasia. Noi sappiamo come il Signore ci sostiene, ci guida e ci ama. Ne siamo consci perché più andiamo avanti, più camminiamo con Lui, più guardiamo con esperienza anche questa vita, ci rendiamo conto di come il Signore ci sostiene e ci guida. Quante benedizioni dona il Signore ad ognuno di noi. E noi di questo ce ne siamo consci. Ecco perché le nostre bocche non tacciono. Ogni singola preghiera denota quanto noi ci teniamo al Signore. Questo è importante, perché vuol dire che il Signore è il nostro re, è diventato qualcosa di prezioso e importante, e quindi poniamo orecchio, non solo l'orecchio collegato al cervello, ma anche l'orecchio collegato al cuore, per ubbidirgli, per camminare come Lui vuole e non come noi vogliamo. Perché del resto, se non abbiamo il nostro re, noi facciamo quello che ci pare e piace. E infatti, proprio partendo da questo aspetto qua, il Signore mi ha dato di vedere questo capitolo suddiviso in tre aspetti, proprio partendo dal presupposto sempre che noi facciamo ciò che ci pare e piace quando non siamo attaccati a Lui. E questi tre aspetti li notiamo in tre particolari, che sono questi. Nel versetto 2, nella parte finale, Sua madre disse: il Signore ti benedica, figlio mio. Che paradosso, eh? Con l'espressione facciamo ciò che ci pare e piace, in realtà noi nascondiamo delle insidie profonde. Se abbiamo letto con attenzione, vediamo come il figlio, davanti ad una situazione di maledizione della madre iniziale, non si sa per quale ignoto motivo, si autodenuncia alla madre. Mamma, li ho presi io quei soldi, eccoli qua, sono i tuoi, perché tu in presenza mia hai maledetto. Beh, lì fin lì un po' di senno sembra che ci sia. Il problema è che il figlio ha derubato e rubato la madre. Come prima conseguenza ci dovrebbe essere almeno un atto di disciplina, più di ogni altra cosa. Qui non vediamo nulla di tutto questo. Addirittura, almeno una riprensione ci doveva essere, perché comunque il figlio ha commesso comunque un atto indegno nei confronti di sua madre. La madre non si rivolge così al figlio, addirittura dice: il Signore ti benedica. È come se l'appoggiasse. Ma se ti dovesse capitare un'altra volta, fallo pure, non è un problema, eh? Se vuoi rubare, sei libero di farlo praticamente. E notiamo come addirittura in questo passo si nomina il nome del Signore, a proposito o non a proposito, ma è incredibile come questa donna addirittura dice: ti benedica il Signore per quello che hai fatto. E non contenta, cosa fa? Prende di questi soldi ben 200 sicli d'argento, glieli dà a uno che lavora molto probabilmente l'argento e gli dice: mi fai gentilmente un'immagine scolpita di qualcosa, di un idolo? Impressionante. Alla fine del versetto 3, notate cosa troviamo ancora scritto. Dunque, questa argenta fuori di mio figlio per farne un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso, e ora io te lo rendo. Ah, ecco, la parte prima di quella parte lì c'è da leggere un altro particolare, a metà del versetto 3. Io consacro al Signore di mano mia questa argenta a favore di mio figlio per farne un'immagine. Allora, prima benedice il figlio per quello che ha fatto e non contenta fa anche questo. Vogliamo leggere insieme in Deuteronomio al capitolo 27, al versetto 15. Deuteronomio 27. Al versetto 15, quello che il Signore aveva stabilito anni prima è che il popolo di Israele, detentore della verità e detentore della presenza di un re così santo, così giusto da avergli lasciato anche degli scritti nella quale vediamo questo particolare. Allora, 27, 15. Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di metallo fuso, cosa abominevole per il Signore, opera di un artigiano, e la pone in un luogo occulto. Forse il popolo non conosceva, forse la madre non conosceva questo passo, non si rendeva conto di quello che stava facendo, ma non lo so. Certe volte anche noi ci comportiamo in modo tale davvero assurdo, pur conoscendo quello che il Signore ci dice. In questo periodo, come sempre, abbiamo questa meravigliosa festa che ci gira intorno e vediamo come essa viene fatta o praticata. Io non so quanti di voi abbiano frequentato questi luoghi di culto altrui, però la notte tra il 24 e il 25 si passa un pupazzo nel mezzo del luogo in cui si fa questa messa. E questo pupazzo viene adorato, toccato, baciato, ringraziato. Eppure è un'immagine. Eppure i primi comandamenti sono stati insegnati sin dall'Antico Testamento. E tra virgolette, noi cristiani siamo chiamati ad osservarli, anzi, in Cristo addirittura, ora noi siamo diventati anche noi capaci di completare la legge, perché Cristo è diventato la nostra legge ed è qualcosa di meraviglioso. E invece molti uomini continuano ad essere non solo ingannati, ma a non vedere, ad ascoltare cose così semplici. Maledetto colui che si fa un'immagine di metallo fuso, che chiede, paga un artigiano per poterlo fare. È in abominio al Signore. Non ha importanza. Reputo anche un altro pericolo molto grave che i figli di Dio corrono, è quello di conformarsi a determinati usi e costumi del mondo. È facile conformarsi, fratelli, non è difficile. Ma no, ma io lo faccio per scopo di evangelizzazione. Ma perché? Cosa vuoi che sia? Metto solo un alberello, due lucine, due cose così. Che inganno. Eppure noi conosciamo o no? Oppure noi abbiamo oppure no il re dei re nei nostri cuori. Il paradosso è che questa mattina leggeremo due passi che ci parlano di un memoriale. Nella notte che il Signore fu tradito, prese del pane, prese del calice, benedisse. Non ha detto nel giorno in cui io compio gli anni. Non ha detto nel primo giorno in cui io sono nato. Il paradosso è questo. Il memoriale è nato per ricordarci il sacrificio di Cristo, il sacrificio del nostro Re. Ecco, l'agnello che è stato immolato. E quando si parla di sacrificio vuol dire che del sangue è stato sparso Noi non dobbiamo scherzare su queste cose, ma il dramma di molti figli di Dio è che si conformano dimenticando l'opera potente del loro Signore. È disarmante. Questa donna non conosceva la legge, sì, la conosceva, ma andando avanti nel racconto di questo passo, ancora di più vediamo come si fa quel che si vuole. Io mi faccio degli idoli, mi prendo anche quello che mia madre mi ha detto, me lo metto in casa, consacro mio figlio, ne prendo uno, ne ho tanti, lo consacro, lo faccio diventare un sacerdote. Ma quest'uomo non è contento. Arrivato a un certo punto, il Signore ci pone in mente e ci fa notare anche un altro particolare, proprio quella del Levita. Il Levita era un uomo che veniva istruito ed insegnato nelle vie del Signore e che doveva essere come sacerdote colui che doveva trasmettere e tramandare la parola del Signore. Il Levita viaggia, arriva fino alla casa di Mica. Mica sa, chiede chi sei, chi non sei, e lo corrompe. E gli dice: guarda, io ti offro 10 sicli all'anno se tu mi fai da sacerdote. Che comodità, eh? Vitto, alloggio e anche mi paga pure. Il Levita gli avrebbe dovuto dire: guarda che quello che stai facendo è in abominio all'Eterno. Tu stai facendo un'opera terrificante. Non dice nulla di tutto questo. La parola di Dio è chiara, semplice, bella, mi piace. Ha consentito, dice. Il Levita ha consentito. Non conformatevi a questo mondo, vuol dire che noi acconsentiamo al mondo di entrare in noi. E allora poi pagheremo le nostre conseguenze. Lui acconsente, Mica lo fa addirittura sacerdote. Adesso che io ho un sacerdote Levita in casa, io sono sicuro di una cosa. Ecco il terzo punto. Versetto 13. Mica disse: ora so che il Signore mi farà del bene. In questo racconto per ben 3 volte troviamo che il Signore viene nominato per consacrare, per benedire e per fare del bene. Però paradossalmente in tutto questo passo noi non troviamo una sola volta che Mica, sacerdote, la madre, ubbidiscano alla parola di Dio. Mi sovvengono in mente le parole del Signore Gesù. Non tutti quelli che diranno Signore, Signore, ma coloro i quali faranno la volontà del Padre mio, cioè ubbidiranno alla parola del Signore. Solo allora. Questo è un monito prima per noi, affinché ci possiamo esaminare, ci possiamo rispecchiare nella parola di Dio e del continuo dire: Signore, faccio bene, giusto così? Cammino bene nelle tue vie? Io me lo chiedo quando studio e medito, quando il Signore mi richiama, mi riprende, quando nella preghiera io chiedo al Signore delle particolarità, di quello che mi può servire o non servire, e il Signore mi dice: aspetta, non adesso. Oppure dice: porta pazienza. Oppure mi dice: ho iniziato un'opera, adesso te la porto a compimento. Sii fedele, eccetera, eccetera. È facile camminare nominando il nome del Signore e facendo ciò che ci pare e piace a noi. È incredibile come questa storia scritta molti secoli fa oggi viene rispecchiata appieno, non solo dai religiosi, ma anche alcune volte dai figli di Dio, che si lasciano acconsentire a fare determinate cose. Lo scopo nostro è di portare Cristo il Signore, l'agnello immolato, davanti a tutte le persone, perché paradossalmente ora per noi quell'opera di sacrificio, e che fra un po' la ricorderemo nei simboli, è una benedizione. Per il Signore no, è stata una grande sofferenza. Io devo portare questo. La buona novella? Sì, te l'annuncio e te la dico. che in Cristo puoi avere ogni cosa, ma sappi che Cristo ha dovuto soffrire e patire tutto questo affinché tu oggi possa beneficiare della grazia meravigliosa che il Signore ci ha dato. Che il Signore ci benedica in questo giorno, ci renda gioiosi perché possiamo ancora continuare a lodare il suo nome, ma che per mezzo di questi scritti ci rammenti e ci ricordi di essere fedeli a Lui e di camminare nelle sue vie. Amen.